Sono Andrea Zinno, Data Evangelist di The Nodo, vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast The Nodo Data Pops. Il tema di oggi sarà un tema in realtà non nuovissimo, che è quello della circolarità che esiste fra dati e intelligenza artificiale, ma che recentemente con l'esplosione dell'interesse e i rapidissimi progressi dell'AI generativa è ritornato prepotentemente in auge. Come vi dicevo, è un rapporto antico, sapete che l'intelligenza artificiale più o meno si fissa, la nascita dell'intelligenza artificiale si fissa al 1956, quando fu presentato durante un seminario estivo al Dartmouth College di Hanover, nel New Hampshire. La nuova disciplina venne in qualche modo introdotta appunto con l'idea di iniziare a sviluppare dei programmi che potessero mostrare un comportamento che potesse essere classificato come intelligente. Esito un po' cercando le parole, perché sapete, poi in passato c'è stato un forte dibattito sulle AI forte, le AI debole, quanto un algoritmo potesse di fatto essere veramente una sorta di replica del cervello umano. Diciamo, adesso questo dibattito è un po' andato scemando. La disciplina delle AI è una disciplina molto ampia, no? Include tutta la parte predittiva delle AI, che si alimenta di tecniche nuove, di tecniche statistiche, tutto il tema del machine learning, del deep learning, che poi, insomma, come sapete meglio di me, recentemente è esploso il tema delle AI generative con i large language model, che è diciamo un'esplosione e anche un successo e anche un hype, come direbbero gli anglosassoni, dovuto al fatto che è una forma di intelligenza artificiale molto facilmente percepibile, molto diretta a tutti noi. Credo abbiamo in qualche modo giocato almeno una volta con ChatGPT o con algoritmi analoghi che sono molto vicini, mentre l'intelligenza artificiale, quella tradizionale, era un po' più addetta ai lavori, era un po' più distante dal quotidiano, dal percepito. Quindi in realtà questo rapporto, che poi discuteremo perché io l'ho definito circolarità fra intelligenza artificiale e dati, in realtà c'è sempre stato, appunto è venuto di nuovo alla ribalta ed è legato al fatto che diciamo i dati e l'intelligenza artificiale hanno tanti punti di contatto e li hanno secondo un ciclo che si ripete, oserei dire, all'infinito, quindi non c'è mai realmente un punto di arrivo, esattamente come non c'è mai un punto d'arrivo del nostro apprendere quotidiano, in quanto esseri umani non c'è mai un traguardo in cui poter dire abbiamo appreso tutto ciò che c'era da apprendere. Interagiamo continuamente con il mondo, così come lo fanno gli algoritmi di intelligenza artificiale, un mondo che inevitabilmente cambia anche per effetto delle azioni che derivano da ciò che i modelli predicono, da ciò che noi facciamo. Quindi predire un fenomeno vuol dire in qualche modo essere poi in grado di affrontarlo vuol dire saper prendere delle decisioni basate su ciò che il modello ha predetto. Queste decisioni ovviamente agiscono sul mondo, per il fatto di agire su di esse ne creano un cambiamento, questo cambiamento che deve essere recepito nuovamente da questi modelli per far sì che siano sempre dei modelli attuali e che siano allineati con la realtà vera, come direbbe qualcuno. Ovviamente questo legame, questa circolarità si traduce in diversi punti, come vi dicevo. Il punto, quello diciamo più immediato, che tutti conosciamo, al quale tutti pensiamo, è appunto la fase di apprendimento, di addestramento di questi modelli. Ovviamente questi modelli si addestrano su un insieme di dati che vengono selezionati, come sapete, sulla base di ciò che il modello vuole o si spera sia in grado di predire, e quindi qui entrano in gioco tantissimi fattori legati ai dati, quindi la qualità del dato scelto, la tipologia stessa dei dati, il volume, la rappresentatività, la non distorsione, la sufficienza del campione. Quindi qui abbiamo anche un misto fra, oserei dire, tecniche statistiche tradizionali, pensate a tutta la teoria campionaria, ma anche regole di buonsenso. Sapete che, insomma, si parla spesso di temi del bias, dei pregiudizi che questi modelli spesso mostrano, che tutti i comportamenti che noi definiamo in qualche modo anomali, che dipendono ovviamente dai dati con i quali sono addestrati. Qui c'è anche qua, no, di nuovo un paragone con l'addestramento, l'apprendimento che noi in quanto esseri umani abbiamo nel corso della nostra vita. Pensate, diciamo, a chi ha figli, noi di fatto facciamo crescere i nostri figli dandogli la nostra visione della realtà, trasmettendogli quelli che sono i nostri valori, sperando che loro li recepiscano e di conseguenza no, sviluppino un modo di essere che è quello che noi abbiamo per loro, perché poi ovviamente ognuno si pone degli obiettivi. C'è però una grande differenza rispetto agli algoritmi di intelligenza artificiale, almeno per quello che è lo stato attuale, è che l'essere umano fortunatamente è dotato di spirito critico, di una capacità autonoma di osservazione, quindi noi educhiamo i nostri figli secondo certi modelli, ma poi i nostri figli, le generazioni più giovani, sono in grado di interagire autonomamente col mondo, quindi hanno anche altri elementi di confronto, la scuola, le amicizie, la parrocchia per chi segue a una certa fede religiosa, piuttosto per il circolo sportivo, quindi sono in grado, no, appunto, grazie allo spirito critico, anche di rimettere in discussione ciò che noi gli abbiamo, ciò che noi come famiglia gli abbiamo insegnato, e quindi sono in grado di sviluppare una coscienza autonoma e quindi di, come dire, arrivare a dei modelli di comportamento che non necessariamente sono esattamente quelli che noi gli abbiamo in qualche modo trasmesso, ma, come dire, sono un blend perfetto di tanti elementi che loro hanno acquisito semplicemente per il fatto che interagiscono col mondo. Negli algoritmi di intelligenza artificiale, almeno al momento, questo spirito critico manca, nel senso che un algoritmo di AI, che sia predittivo, che sia un large language model, di fatto, una volta che ha raggiunto uno stato di quello che noi chiameremo di apprendimento sufficiente o ottimale, lo ha fatto sulla base dei dati che gli abbiamo fornito, e da quel momento in poi tendenzialmente non è in grado comunque di agire autonomamente, di confrontarsi autonomamente. Certo, il tema del machine learning, no, in qualche modo va in tal senso, cioè di algoritmi che sono in grado di migliorare o di cambiare il loro comportamento sulla base delle informazioni che via via ottengono, però insomma siamo ancora distanti da un vero spirito critico, semplicemente perché questi algoritmi tendenzialmente usano dati che noi in qualche modo direttamente o indirettamente li abbiamo forniti. Però insomma sicuramente il tema dei dati nella fase di apprendimento è l'interazione classica alla quale tutti noi normalmente pensiamo, no, quando si parla di intelligenza artificiale. Tanto più i dati sono di buona qualità, completi, non distorti, idealmente non portatori di pregiudizi, anche se questa è una cosa abbastanza difficile da ottenere. Sapete, il pregiudizio è un concetto molto soggettivo, ciò che è pregiudizio per me potrebbe non esserlo per una persona di fede religiosa diversa, di orientamento politico diverso e così via. Però diciamo, ci sono dei pregiudizi che più o meno, almeno nella cultura occidentale, riteniamo essere oggettivamente tali e dobbiamo lavorare in tal senso. Questo però è solo uno dei punti di contatto fra i dati e le AI. Ho usato il termine circolarità perché, come vi dicevo, comunque questa fase di apprendimento ha un inizio ma non ha mai una fine, nel senso nessun modello, una volta terminato il primo ciclo di apprendimento, poi è a posto per tutta la vita. No? Il modello inizierà a lavorare, farà delle predizioni, definirà, analizzerà certi fenomeni, noi sulla base delle risultanze di questo modello prenderemo delle decisioni, queste decisioni, come vi dicevo, agiranno sul mondo, lo modificheranno e quindi gioco forza, il modello deve comunque nel tempo continuare a catturare questi cambiamenti e autoadattarsi in modo tale che sia sempre un modello coerente con l'effettiva realtà sulla quale opera. Ovviamente nel momento che questo modello, sia nella prima fase sia durante questo autoadattamento continuo, ha bisogno di dati, avrà bisogno di tantissimi dati, e qui no, viene già il primo elemento di contatto, cioè la necessità di avere una data platform, una piattaforma che sia in grado agevolmente e rapidamente di mettere insieme tutti i dati che si ritiene siano necessari per il modello, prendendoli comunque siano fatti, che siano dati, come dire, storici, tipici di una fase di apprendimento, ma poi vedremo anche in altri casi e in altri punti di contatto che siano anche dati in real time, perché spesso a me serve sapere un dato che rappresenti ciò che è accaduto pochi istanti prima. Ovviamente, perché è importante una data platform che sia agile? Perché idealmente chi ha in carico la costruzione di modelli e relativo addestramento vorrebbe perdere il minor tempo possibile nell'andare a cercarsi dati, ad estrarli, a convertirli, a crearsi il dataset e così via. Il motivo è molto semplice: se devo già lavorare su un tema così complesso come quello dell'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, vorrei almeno che tutte le attività propedeutiche che devo fare siano veloci, quindi io possa capire rapidamente quali dati sono disponibili, quindi se ci sono i dati dei quali ho bisogno per crearmi il dataset di apprendimento, e una volta che ho capito che ci sono, come sono fatti, andarli a prendere, utilizzarli per crearmi questo dataset. Quindi primo punto di contatto circolare, perché si ripete nel tempo nella fase di apprendimento. Un altro punto che invece è altrettanto importante, perché è molto legato al tema della AI generativa, quindi dei large language model, è legato al fatto che in una realtà aziendale, che sia privata o pubblica, spesso l'obiettivo non è solo quello di avere un algoritmo, un modello che sia in grado di manifestare una competenza linguistica notevole, come sappiamo sa fare ChatGPT o Gemini o altri modelli analoghi che stanno rapidamente crescendo. Questi modelli, come lo sapete, sono addestrati su un corpus documentale vastissimo, utilizzano in realtà una tecnica statistica essenzialmente basata sulle frequenze delle concorrenze, quindi tutto sommato tecnicamente non è che siano così sofisticati, però sono in grado di lavorare su una quantità talmente grande di dati, con modelli con talmente tanti parametri, che poi mostrano, no, una capacità linguistica sorprendente. Uso ripetutamente il termine linguistico perché, nella loro accezione tradizionale, questi modelli sono appunto in grado di operare sul testo, quindi sono in grado di operare su tutto ciò che trovano all'interno di questo corpus documentale, quindi sanno rispondere a domande, formulare, essere in grado di fare sintesi, di astrarre tutto ciò che in qualche modo non ha a che fare con il gioco linguistico che può derivare dalle capacità che questi algoritmi hanno di gestire questo gioco linguistico a partire da questo enorme corpus documentale. E anche qui ovviamente c'è un problema di apprendimento, nel senso che questo corpus documentale io in qualche modo lo devo mettere a disposizione, e sapete meglio di me che quando si lavora su una quantità talmente smisurata di dati, quindi i dati vengono presi, come dire, ovunque siano trovati, questi modelli hanno iniziato a mostrare dei comportamenti particolari, come per esempio quello legato alle allucinazioni, e quindi producono, pur con una prosa perfetta, estremamente ben fatta, delle storie o delle sintesi o danno delle risposte che sono, come dire, creative, usando un termine educato, meno diretto, in realtà, o se potremmo dire fantasiose, a volte, insomma, un po' che fanno un po' sollevare il sopracciglio, perché è difficile controllarle quando si lavora su una così smisurata mole di dati, che una quantità che non viene in realtà, no, fisicamente assemblata da qualcuno, ma in qualche modo gli si dà via libera a questi algoritmi, e loro, no, sono in grado di andarsi a prendere tutte le informazioni che trovano, non a caso, no, poi sono usciti fuori temi rispetto al copyright, uso o non uso di dati personali, insomma sapete, se ne sta discutendo. Però diciamo questo tema di sistemi che siano comunque in grado di avere una prosa estremamente elegante nelle risposte, ma che spesso inventano cose sicuramente sorprendenti, è un fattore di rischio, perché finché noi giochiamo con ChatGPT, magari sorridiamo quando ci viene data una risposta che noi riconosciamo essere un tantinello creativa, in un'ottica aziendale questa cosa ovviamente crea dei grossi problemi. Immaginate un assistente virtuale, un chatbot di seconda generazione, che dia delle risposte creative a un utente che poi sulla base di queste risposte faccia delle azioni che sono contro, che vanno magari a suo svantaggio, sono addirittura contro le policy dell'azienda con la quale si trovano a interagire. E quindi anche in questo caso dei large language model questo tema del dataset iniziale è importante, non a caso adesso si inizia a discutere di come poter addestrare questi large language model su un set di dati che siano selezionati specificatamente da ciascuna azienda o ciascuna organizzazione. Ovviamente questa, sapete meglio di me, che uno degli effetti negativi dei modelli a supporto dell'AI generativa è il costo computazionale e l'energia, quindi necessaria ad alimentare le macchine che poi si facciano carico di queste opere di addestramento. Però insomma, sicuramente questo tema dei dati è importante, quindi e creano una sorta di separazione fra modelli addestrati su un corpus documentale, lasciatemi dire arbitrario, come appunto ChatGPT, o la possibilità di avere dei large language model invece addestrati su dati specifici. c'è una sorta di punto di collegamento che è il cosiddetto fine tuning, quindi io parto da un modello standard, quindi quello, diciamo, la chat GPT, e lo metto a punto gradualmente, no? Cercando di correggerne i comportamenti, quelli un po' fantasiosi, quindi di ridurre le allucinazioni, di contestualizzarlo quanto più possibile sulla mia realtà. Anche questa cosa è abbastanza complessa, poi sapete che nel momento in cui io prendo un algoritmo generale che gira all'esterno, perché io poi magari computazionalmente mi appoggio all'esterno e lo devo foraggiare con dei dati che sono invece interni alla mia organizzazione o alla mia azienda, beh, insomma, si pone il problema di che fine fanno questi dati, no? Quindi c'è la possibilità di data leaks, purtroppo, insomma, non è inutile essere troppo sognatori, nel mondo c'è il buono e il cattivo, per cui l'idea di dare i nostri dati all'esterno affinché qualcuno li elabori è sempre qualcosa che crea qualche punto di attenzione. Però da questo punto di vista nulla cambia sostanzialmente, no, rispetto all'addestramento di un modello tradizionale. C'è invece un'area molto, molto fertile, dove ancora una volta la necessità di una data platform snella, agile, come appunto quelle basate su modelli logici, come è appunto la data platform di Denodo, diventa veramente una necessità, ed è il cosiddetto mondo o contesto del RAG, che sta per Retrieval Augmented Generation, cioè la necessità di dover coniugare modelli generativi classici, quindi basati su una capacità di analisi linguistica veramente notevole, con dei dati invece che appartengono a ciascuna azienda, a ciascuna realtà. E questa esigenza, quindi, di avere da una parte la capacità di comprendere domande complesse e saperle rispondere da un punto di vista puramente linguistico, l'altra di farlo mettendo insieme non solo elementi linguistici, ma anche dati che rappresentano il contesto sulla quale un'organizzazione opera. L'esempio tipico: immaginate di utilizzare un modello tipicamente di provenienza di AI generativa per fare un assistente virtuale, diciamo una chatbot di seconda generazione. Immaginate in ambito bancario, io cliente mi rivolgo al mio assistente virtuale e faccio una richiesta del tipo: vorrei sapere, in relazione all'ultimo bonifico che ho fatto, l'elenco dei bonifici fatti nell'ultimo anno allo stesso creditore, ordinati per importo decrescente. Ora, questa domanda naturalmente, per essere compresa, deve essere analizzata linguisticamente, perché c'è una prima fase, no, di sintattico-semantica, dove io capisco la struttura della frase e capisco il senso, ma poi è fondamentale, per poterla poi non solo comprendere, ma poi per potervi rispondere, capire esattamente intanto chi sono io, poi qual è il bonifico che ho fatto, qual è l'ultimo bonifico che ho fatto. E per comprendere questi elementi è chiaro che io debbo accedere a dei dati che sono esterni al classico corpus documentale che ho utilizzato per addestrare il mio modello, che sia ChatGPT generico, che abbia avuto la capacità di crearmi un mio large language model, perché questi sono dati tipicamente gestiti da sistemi operazionali, in alcuni casi da sistemi più di impronta analitica, un data warehouse, un data lake. Però, per esempio, nell'esempio, scusate il gioco di parole che ho fatto, è chiaro che serve ragionevolmente poter accedere a un sistema operazionale, perché io l'ultimo bonifico del quale parlo nella mia richiesta magari l'ho fatto pochi secondi prima, pochi minuti prima, e difficilmente questa operazione sarà già stata consolidata, ad esempio, in un data lake o in un data warehouse. Quindi vuol dire, ancora una volta, che per avere un assistente che sappia intanto capire il contesto della domanda, quindi analisi linguistica sicuramente, ma poi estrazione attraverso l'interazione con una data platform, estrazione dei dati necessari a capire chi sono io e quali sono le operazioni che ho fatto. Poi a questo punto la composizione della risposta analogamente passa per un duplice compito: da una parte creare una risposta linguisticamente elegante, dall'altra andare a prendere i dati che siano in grado di comporre una risposta che sia esattamente quello che il cliente ha chiesto. Quindi devo accedere al mio sistema operazionale che gestisce le operazioni, prendere i bonifici fatti dopo che ho individuato chi è il debitore e chi è il creditore, ordinarli come mi ha chiesto l'utente, eccetera, eccetera, e dare la risposta. Quindi, ancora una volta, come vedete, c'è una circolarità che si realizza sia nella fase di comprensione della domanda perché questa domanda va calata in un contesto specifico, che è quello che delinea il cliente stesso nel momento in cui mi fa la domanda, quindi la domanda porta con sé il contesto. Poi c'è un secondo momento di interazione dove il sistema deve andare a chiedere a una data platform un'integrazione, diciamo di chiedere i dati che verranno presi nei sistemi che devono essere presi e poi utilizzarli nel comporre la risposta. Da questo punto di vista capirete l'importanza dei metadati che permettono di capire a fronte di una domanda quali sono i dati che devo prendere. È chiaro che quindi una data platform che sia effettivamente di supporto a questo tipo di modelli deve consentire quella che normalmente viene chiamata metadatazione di tutti i dati, affinché l'algoritmo linguistico sappia che a certe parole che hanno una loro semantica corrispondano dei metadati che hanno un'analoga semantica, che sono esattamente quelli che fanno riferimento a concetti espressi dal mio cliente usando le parole giuste. Quindi capire che quando io dico bonifico e quando dico valore destinatario, io possa usare queste parole come una sorta di metadato con il quale vado a cercare nella mia data platform il dato corrispondente, sulla base di questo dato possa creare quella che è la frase del linguaggio di interrogazione che la mia piattaforma dati utilizzerà nel caso di Dianodo e SQL, fare la corretta query sui sistemi sorgenti, prendere i dati e allidarli. Quindi è un'interazione che sembra molto, molto semplice, perché alla fine coinvolge due persone, ma che in realtà prevede dei processi abbastanza complessi, quindi analisi linguistica, analisi dei dati strutturati, associazione di parole con metadati, effettuazione della query, cattura del risultato, composizione, eccetera, eccetera. Questa interazione algoritmi che sono prettamente linguistici con una data platform che è in grado di accedere a qualsiasi dato, ovviamente si realizza come nell'esempio nel caso della chatbot, ma può essere un qualcosa anche al servizio di chi gestisce i dati, anche per la ricerca stesso del dato, no? Per esempio in Dianodo noi abbiamo già integrato la possibilità nel data catalog di fare richieste in linguaggio naturale, quindi io posso chiedere mi fai vedere l'elenco dei clienti ordinato per transato nell'ultimo periodo e raggruppato per nazione, e anche in questo caso il processo è esattamente lo stesso. Io devo fare prima un'analisi linguistica, poi capire quali termini di questa analisi linguistica mi identificano dei dati, e lo faccio attraverso i metadati, di nuovo ancora comporre la query, fare la query, prendere i risultati e comporre la risposta. Quindi questa interazione fra parte linguistica e parte legata alla semantica del dato è fondamentale, si realizza in tanti diversi casi d'uso. L'assistente virtuale è quello forse più immediatamente percepibile, il supporto al data management in generale, quindi a dare degli strumenti al data consumer più semplici per andare a scoprire se ci sono dati relativi a quello che lui vuole o deve fare. E quindi è una circolarità, ancora una volta, perché lo ripeto, spesso poi una conversazione una prima richiesta dà avvio a una conversazione più articolata, perché dopo la prima risposta, nell'esempio che vi ho fatto dell'assistente virtuale, sulla base della risposta potrei fare un'altra domanda che fa riferimento, no, al contesto già istituito dalla prima che ho fatto, eccetera, e così si sviluppano una sorta di dialogo interattivo. Quindi alla fine un po', no, qual è il senso di questa circolarità? È che, usando un po' la battuta che forse i più giovani non conosceranno, fra i dati e IA è un po' come chi si ricorda Casa Vianello, no, con i compianti Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Ogni tanto bisticciano, ma non possono vivere l'uno senza l'altro. Quindi spesso chi si occupa dei dati e chi si occupa più della parte di AI, no? Delle volte, non dico sono in polemica, però insomma chi si occupa dei dati sa benissimo quanto sia complesso avere dei dati di una qualità, dove qualità è intesa in senso generale, sufficiente tale a garantire ragionevolmente un comportamento del modello che sia coerente con quanto ci si aspetti, quindi senza pregiudizi, non sbilanciato e cose del genere. Dall'altro, no, chi invece si occupa più di modelli vorrebbe muoversi più rapidamente, e quindi delle volte si crea un po' di attrito, nel senso io il dato lo vorrei subito, io che devo addestrare il modello, chi si occupa dei dati magari ti dice sì, un attimo, il subito non è proprio subito, perché creare un campione per l'addestramento in prima battuta è un'attività molto complessa, e metadatare i dati affinché poi sia possibile quello scambio che vi dicevo con l'esempio dell'assistente virtuale è altrettanto un'operazione complicata, un'operazione semantica. E quando si parla di significato, lo sapete, insomma, si entra sempre su terreni piuttosto pericolosi. Però ecco, insomma, è un rapporto continuo. La qualità di quanto predetto, di quanto emesso, prodotto da un sistema di intelligenza artificiale, quale che sia, generativo o non, dipende fortemente dai dati, non solo nell'apprendimento, ma anche nella sua esecuzione, con appunto, lo ripeto, questa sorta di meccanismo continuo, infinito, perché poi tutto cambia, quindi non esiste mai, come vi dicevo, una fine nel processo di apprendimento, e quindi è importante che avere una data platform che sia agile, che sia in grado di interagire con sistemi operazionali, con sistemi analitici, perché come l'esempio fatto spesso non è sufficiente il dato storico, il dato comunque aggregato però magari aggiornato al giorno prima, perché delle volte per rispondere efficacemente a una richiesta io devo sapere ciò che è successo pochi istanti prima. E quindi qui l'importanza, ripeto, di avere una data platform che consenta rapidamente di connettere, perché il termine connettere è quello che qualifica appunto le architetture logiche, che sia in grado di connettere qualsiasi dato rapidamente, perché poi insomma questi modelli evolvono con tale velocità per cui spesso no, il dato deve un po' inseguire questa evoluzione per essere in grado poi sempre di poter dare a questi modelli tutti i dati dei quali hanno bisogno. Direi che ci siamo detti tutto, spero insomma appunto di aver colto e di avervi condiviso in modo piuttosto chiaro qual è il nostro punto di vista, il punto di vista di Denodo su questo rapporto intimo che esiste fra AI in generale, ma soprattutto AI generativa, e dati strutturati e non, attraverso appunto questo legame con una data platform che sia agile. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Thank you.